Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Voci e suoni del fiume di Nevio Casadio. Laguna in volo.
Come stai? Cosa fai? Come mai su questo treno? Dove vai? Con chi sei? Vedi ancora quello che non ride mai.
Alcuni anni fa pensai di fare un'inchiesta sui pendolari d'Italia. Quelle persone che la mattina presto salgono per lo più su un mezzo di trasporto pubblico per andare al lavoro. Operai, impiegati, funzionari o docenti di scuola che formano l'esercito dell'andata e ritorno di un viaggio quotidiano che dura tutta la vita lavorativa fino al giorno della pensione, inteso come una sorta di liberazione. Fu così che presi alloggio a Ravenna e per cominciare a mettere le mani su quella materia a me sconosciuta, la mattina seguente salii sul regionale, il Ravenna-Bologna delle 7:49. A quell'ora, di quella mattina di febbraio, la notte avvolgeva ancora i binari lungo la stazione, con i primi chiarori che venivano dalle parti del porto. Il vagone accolse così, una dopo l'altra, le persone intabarrate, con il dentifricio ancora in bocca. E il treno partì. Nel viaggio, le persone iniziarono a svegliarsi dopo qualche chilometro, con il treno che affondava il muso nella nebbia, sulla quale striavano i chiarori del giorno appena cominciato. Nei sedili intorno, alcune signore, probabilmente insegnanti di una scuola media, commentavano la trama di un film trasmesso la sera precedente in televisione. Qualcun altro guardava oltre il finestrino, con lo sguardo assente, come se di fronte alla campagna che scivolava via scorresse il nulla di uno schermo spento. Per tutto il viaggio, un signore elegante aveva tra le mani, scorrendo le pagine come i fogli di un breviario, le opere di Novalis. Non potei che rimanere colpito da quel lettore assorto, meditabondo, che verso le 8 del mattino metteva gli occhi su un classico della Fenice, di quell'edizione Guanda che avevo conosciuto anch'io molti anni prima. Mi ritornarono così quegli inni alla notte. Ah, tu, Maria, mille cuori come cima di onda inerpicati verso di te in questa vita d'ombra.
Vorrei parlarti e mi accorgo che un argomento non c'è. C'è il tuo profumo, l'odore di fumo su me.
Poi il treno arrivò alla stazione di Bologna. Ognuno dei pendolari si avviò oltre la pensilina per dirigersi al lavoro ed io presi il primo treno utile per ritornare al mio alloggio a Ravennate. Risalii sul regionale dei pendolari la mattina seguente e altre ancora. Alcune volte mi trovai nei pressi del lettore, alle prese ogni volta con un libro diverso, da Claudio Magris alle poesie di Salvatore Di Giacomo, passando una mattina ad un libro sulla fauna della Camargue. Quel viaggio dei pendolari a Ravenna-Bologna, pensai, durava circa 60 minuti. Quante pagine una persona potrà leggere in un'ora, dalle 40 alle 60? Diciamo 50. Feci un po' di calcoli. Quel signore, se avesse iniziato a fare il pendolare attorno ai 30 anni d'età, una volta arrivato alla pensione, avrebbe compiuto quell'andata e ritorno, Ravenna, Bologna, Ravenna, circa 14.000 volte, per altrettante ore. Ma quanti libri è possibile leggere di seguito, senza fermarsi neppure un secondo, per un anno e mezzo di tempo? Con la domanda insoluta, portai a termine l'inchiesta sui pendolari e di quel signore non seppi più alcunché. Quando un giorno lo incontrai nella redazione di Laguna, una rivista bimestrale dagli interessi legati al mondo dell'acquacoltura. Il biologo Eugenio Spreafico, per tale rivista, edita dalla Regione Emilia-Romagna, svolgeva il ruolo di coordinatore. E l'avrei rivisto più volte, avendo iniziato a scrivere ogni tanto qualche pezzo sul giornale, diretto da Wilmer Poletti e curato, nella parte redazionale, da Susi Realti. Un giorno, tra alcuni fogli ritirati da quella redazione, trovai un pezzo battuto a macchina, probabilmente una lettera 35. L'uomo guarda il cielo, che si scurisce progressivamente. Il vento che soffia dal mare gli schiaffeggia il volto. È un vento che proviene dalle gelide tundre settentrionali, spazza le steppe esposte della grande pianura pannonica, sconvolge i brulli altopiani lirici e si incanala, acquistando velocità nelle forre di roccia carsica. Un ultimo balzo e supera il mare, quel mare che è quasi un fiordo e che non ha la capacità di smorzare l'impeto di questa corsa, ma ne viene trascinato, sconfinando nelle lagune e nelle foci dei fiumi che lo chiudono su un'altra costa e rappresentano la zona di frontiera. Una specie di terra di nessuno che si interpone tra il mare stesso e le altre terre, meno aspre, più temperate di quelle attraversate dal vento nella sua galoppata senza freni. L'uomo accoglie il soffio impetuoso con soddisfazione, come si accoglie qualcuno che si attende da tempo e del cui arrivo non si è sicuri. Il cielo è ora completamente occupato da nuvole, dalle forme continuamente mutevoli. La marea inizia a risalire, sospingendo l'acqua in sintonia con il vento verso occidente, risalendo i canali, penetrando dentro la valle. Altra acqua comincia a cadere dal cielo e la luce, già debole, cede il posto ad una sera cupa, preludio a una notte che non sarà rischiarata neppure dalla luna, ormai alla fine dell'ultimo quarto. È bene prepararsi, perché fra poche ore arriveranno numerose. L'uomo chiama i compagni che si avvicinano nelle loro cappotte cerate, figure indistinte nella luce grigia, con movimenti sicuri. Si muovono nelle barche e sulle passerelle attorno a quello strumento che stanotte, dopo mesi di quiete, eserciterà a pieno la sua funzione e giustificherà il suo nome, che richiama a un tempo ingegno e fatica. Il lavoriero. Si ripetono gesti e si lanciano indicazioni che ricorrono pressoché immutati ogni autunno da secoli. Ma anche i secoli sono un tempo brevissimo in confronto alle ere lungo le quali si ripete il comportamento delle vere protagoniste attese su questa scena notturna, le anguille. Da milioni di anni, da quando sulle terre emerse, non ancora ricoperte d'erba, immani creature calpestavano il suolo con rombo di tuono, e i cieli erano solcati da esseri inquietanti che gettavano ombre sinistre con le loro ali membranose, e l'uomo non era ancora un progetto identificabile nei piccoli esseri insettivori dai quali, molto più tardi, si sarebbero sviluppati i mammiferi. Esse giungono a noi dall'oceano dove sono nate, dopo un viaggio di oltre 2 anni, durante il quale hanno mutato più volte aspetto. Entrano nelle bocche delle lagune, risalgono i corsi d'acqua e si spingono all'interno, dove soggiornano per 5, 6, 10 anni e anche oltre. Poi, una notte d'autunno, l'acqua marina, sospinta dal vento, invierà segnali in un codice a noi ancora sconosciuto, e le anguille, che avranno nel frattempo raggiunto la maturità, inizieranno il viaggio di ritorno che adulte compieranno in un numero di mesi, questa volta più breve, verso la zona di origine, laggiù, tra il vecchio e il nuovo mondo. Per quelle che si trovano nelle valli da pesca dell'Adriatico, il viaggio terminerà prima di arrivare al mare. Il lavoriero le tratterà con i suoi sbarramenti grigliati, finché saranno raccolte e stabulate nelle bolaghe, specie di gabbie semisommerse, in attesa di essere avviate ai mercati di tutta Europa, dal Baltico al Mediterraneo. In conseguenza della loro anatomia e della spiccata capacità di insinuarsi attraverso stretti passaggi, le anguille si spingono attraverso i primi sbarramenti fino alla punta estrema del lavoriero, verso il mare, da dove giunge irresistibile il richiamo. Nei settori più arretrati si raccolgono le altre specie ittiche, anch'esse in movimento verso la costa per riprodursi o per cercare acque più profonde e più calde dove trascorrere l'inverno. In primo luogo i branzini, le orate, i cefali, ma anche i latterini, le passere, le sogliole. Durante la primavera e l'estate, gli uomini ora impegnati nella raccolta del pesce hanno preparato la valle, permettendo lo scambio delle sue acque con quelle del mare, attraverso il controllo delle porte, collocate lungo la sua arginatura perimetrale, il vallum dal quale trae il nome, secondo principi e scadenze legati al movimento delle maree e dei venti. Grazie a questi movimenti, la valle non diventa una palude e nel momento opportuno sarà stimolato il richiamo del pesce. La vallicoltura non è perciò solo pesca e rappresenta una forma di allevamento mediato del pesce, ottenuto non con interventi diretti sugli animali, ma attraverso una gestione dell'ambiente che li ospita. Il tentativo di allevare i pesci con criteri di tipo zootecnico, che ha conseguito risultati ormai solidi con le trote, le carpe, i pesci gatto ed altre specie, è rivolto anche ai pesci di valle. Un allevamento ha un aspetto molto diverso da una valle da pesca e suggerisce una capacità di controllo più diretto e completo dell'uomo sull'animale. Ma è quest'ultimo che in ultima analisi condiziona l'esperienza. È alle sue esigenze che l'allevatore deve rispondere, alle sue necessità biologiche non sempre prevedibili, per certi aspetti ancora incomprese. Così, l'allevamento può integrare, non sostituire, la vallicoltura. La valle da pesca riceverà nuovi stimoli dalle moderne tecnologie, ma manterrà la propria identità sulla base di quel millenario ciclo biologico che spinge milioni di individui a muoversi verso il mare aperto in autunno, quando si prepara una tempesta. Telefonai al giornale. Eugenio, ho trovato tra le mie carte un pezzo sulle anguille. L'uomo guarda il cielo.
È il mio! Rispose il biologo, pendolare, autore di Laguna in volo.